Andiamo a inchinare il nostro capo. Signore Eterno, noi ci presentiamo davanti a Te e noi chiediamo che Tu adesso possa illuminare la nostra mente, guardare il nostro cuore, affinché ci presentiamo davanti alla Tua parola non con supponenza, non pensando già di sapere, già di essere arrivati, ma di poter apprendere quello che Tu ancora oggi ci vuoi dire. Signore, sii con ciascuno di noi mentre parliamo e mentre ascoltiamo. Nel nome Tuo ti preghiamo questo. Amen. Buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Siamo in Genesi per chi oggi è la prima volta qui con noi, si inserisce in una serie di predicazioni e questa è la numero 10, la predicazione numero 10. Siamo arrivati a Genesi capitolo 6, che leggerei per voi. Leggiamo i primi 8 versetti del capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni». In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi, sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, poiché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore». Questa è la parola del Signore. Ecco, in Genesi, fino al capitolo 5, che cos'è che abbiamo visto? L'ultima predicazione abbiamo visto che fondamentalmente esistono due vie e due, in qualche modo, civiltà, due modi di vivere la civiltà. Abbiamo visto la via di Caino e il canto di Lamech, che ci parlano di una stirpe segnata dal peccato, segnata dalla corruzione, ma allo stesso tempo con delle grandi potenzialità. Il canto, la musica, l'industriosità, cioè l'operatività, trovano anche la loro massima espressione all'interno di queste civiltà segnate dal peccato. Ma accanto a questa civiltà, accanto a questi uomini segnati dal peccato, c'è anche un'altra discendenza. C'è la discendenza degli uomini di Set, quelli che ci viene detto che adoravano e ricercavano Dio. E ci sono queste due vie che vanno parallele. E arriviamo al capitolo 6. Arriviamo ad un capitolo 6 che viene ripreso dal nostro stesso Signor Gesù nel Nuovo Testamento con l'espressione «i giorni di Noè». Quello che succedeva ai giorni di Noè lo trovate in Matteo 24, 27 e poi nel testo parallelo in Luca 17, 26. È fuori di dubbio che quello che leggiamo oggi e quello che leggeremo le prossime domeniche è importante per la nostra fede. E sono dei testi che veicolano delle grandi lezioni per la fede. Perché? In primo luogo perché ci sono diversi riferimenti nel Nuovo Testamento alla figura di Noè, che viene definito come appunto un eroe della fede. Quindi questo è già un motivo sufficiente. Ma c'è di più. In Genesi stesso, tre capitoli, capitolo 6, 7, 8 e anche parte del 9, sono dedicati proprio a questi giorni di Noè. Per cui se all'interno della Genesi stessa viene dedicata tanta importanza a questa figura, vuol dire che abbiamo delle lezioni da imparare. Ora, non so se nelle prossime predicazioni affronteremo questo, ma a me piace oggi premetterlo. Non ci concentreremo tanto su questioni circa il diluvio e impelagarci in discussioni scientifiche se il diluvio c'è stato oppure se non c'è stato. Io vorrei condividere con voi un po' la mia esperienza, è che per le mie letture, per la mia conoscenza, mi sembra che non ci siano delle ragioni, delle motivazioni valide per non credere nel diluvio. Non possiamo cioè prendere questo brano, il capitolo 6 che ci parla poi anche del diluvio, come una sorta di parabola, cioè come un racconto finto costruito appositamente per veicolare che cosa? Una verità, ma che non ha nulla a che fare questa verità con la realtà, con la storia. No, a me sembra che il diluvio e le evidenze anche che ci sono possono supportare questo. E quindi non siamo all'interno del racconto delle parabole, del genere letterario delle parabole. Allo stesso modo, il fatto di riflettere su ma questo diluvio che cos'è che ha impattato? Cioè, che cos'è che è stato coperto? Una domanda legittima, ma secondo me, diciamo, in qualche modo fuorviante, perché non mi sembra che la finalità principale di questo testo sia quella di dirci che è stata ricoperta tutta la superficie della terra per come noi la intendiamo oggi, ma vuole dirci che il giudizio di Dio è stato radicale e definitivo. Probabilmente la conoscenza del globo che avevano all'epoca di Mosè le persone che vivevano in quel tempo era più limitata, meno estesa della conoscenza della terra che abbiamo oggi. Quello che mi sembra di poter dire è che la terra conosciuta del tempo, per come la intendevano gli autori, Mosè, l'autore di questo testo, è stata totalmente coperta. Il giudizio di Dio è stato definitivo. Andarci a impelagare poi se il diluvio è stato così tale da ricoprire la superficie della terra fino ad arrivare all'Himalaya a 10.000 metri di altezza, quindi avere una superficie delle acque di 10 km intorno al globo, mi sembra che sia un interesse che va al di là di quello che la scrittura legittimamente ci può rispondere. La scrittura non è un manuale scientifico, ma ci vuole trasmettere delle lezioni che sono rilevanti per noi senza trascurare la storicità dei fatti. Allora, fatto allora questo, fatta questa breve premessa, su che cos'è che noi ci concentreremo quest'oggi? Oggi ci concentreremo su tre principi che reputo basilari all'interno della scrittura, e sono l'estensione della depravazione umana, è il primo punto, l'inevitabilità del giudizio di Dio e brevemente il metodo della salvezza divina. Queste sono le tre lezioni fondamentali che vorrei guardare con voi, ma prima di guardare queste lezioni vorrei fare una premessa generale a questo testo. Questo è un altro di quei brani nella scrittura che non è così agevole interpretare, cioè incontriamo dei termini che non sono affatto facili. Ad esempio, la storia inizia con queste parole: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro le figlie degli uomini, erano belle e prese per moglie quelle che si scelsero fra tutte. Come dobbiamo interpretare questo brano? Chi sono questi figli di Dio? Chi sono queste belle figlie degli uomini? Ora, una soluzione, diciamo, semplice è quella che guarda al contesto immediato in cui si inserisce il nostro racconto. Allora potremmo pensare che il capitolo 4 di Genesi ci ha parlato della discendenza del cattivo Caino e poi di Lamech e di tutti questi altri che sono stati segnati dalla corruzione. Allora potremmo pensare che i discendenti, i figli degli uomini, sono i discendenti di Caino, mentre al capitolo 5 abbiamo guardato la genealogia, la discendenza di Set, cioè dei buoni, degli adoratori, di quelli che cercano Dio. Quindi i figli di Dio sono i discendenti di Set. In qualche modo potrebbe essere un'interpretazione anche legittima, perché stiamo tutto sommato utilizzando la scrittura per interpretare la scrittura stessa. Questa è la regola principe che noi abbiamo nella esegesi biblica, cioè guardare ad un brano e interpretarlo alla luce del contesto immediato. Però la scrittura ci complica l'esistenza, ci complica la vita a volte. E difatti, se noi andiamo in 1 Pietro 3:19-20, abbiamo a che fare con qualcosa di misterioso, con una sorta di predicazione di Cristo durante i giorni della sua morte, prima della resurrezione, agli spiriti trattenuti. E leggiamo: agli spiriti trattenuti in carcere che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Ora, la parola spiriti, pneumata, difficilmente è utilizzata nella scrittura per indicare degli esseri umani. E quindi la nostra costruzione che i figli di Dio siano i discendenti di Set, in qualche modo è debole. In qualche modo è debole. Addirittura, se voi andiamo a ricercare questa cosa nella scrittura, ci accorgiamo che in Giobbe stesso accade, nell'introduzione alla storia, che un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana era in mezzo a loro, e si innesca poi tutta la storia: mai visto Giobbe, come si comporta? Sì, perché tu lo benedici, allora lo colpirò. I figli di Dio, insieme con Satana, erano davanti a Dio. E allora difficilmente stiamo parlando di un personaggio umano, non stiamo parlando di persone umane. Sembra che la scrittura ci porti a considerare questi figli di Dio come esseri spirituali. Ma la cosa si complica ulteriormente, perché dice: vabbè, allora sono degli esseri divini. Ma come conciliamo questo con la lezione di Gesù in Luca 20, dove ci viene detto riguardo al divorzio e al risposarsi, che in cielo sarà un po' come con gli angeli che non prendono né danno moglie? Perché nella tradizione biblica solitamente gli angeli sono intesi come senza sesso. E come si sposano allora, se sono senza sesso, questi figli di Dio, se sono degli esseri angelici con degli esseri umani? Vi ho complicato un po' la vita, sì, è vero. E la scrittura a volte ci complica l'esistenza. Il testo è innegabile che ha delle difficoltà, è presuntuoso poter affermare di risolverle e dire questa è la soluzione migliore. Probabilmente in questo brano ci viene prospettata una sorta di relazione fra divinità, fra creature angeliche e creature umaniche e umane, una relazione in qualche modo demonizzata, quella che ai nostri giorni potremmo definire come possessione. Quindi qualcosa che leggermente diverso da questo, come noi intendiamo, dalle relazioni carnali che si potevano avere. In qualche modo, se voi ci riflettete, in Genesi 2 abbiamo quasi un replay, un parallelo della caduta di Adamo e Eva che abbiamo visto al capitolo 3. Che cos'è che era successo al capitolo 3? Eva osservò, e sottolineo, che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquisire conoscenza, prese del frutto e ne mangiò. Allo stesso modo, in questo replay demonizzato di Genesi 6, che cos'è che abbiamo? Che la lussuria fa la sua parte da padrone, e questi figli di Dio videro, così come Eva vide che l'albero era buono, i figli di Dio videro le belle figlie dell'uomo e ne presero per loro. L'immagine è di assoluta lussuria. Probabilmente ci troviamo davanti a delle relazioni coniugali che erano in qualche modo un tentativo, così come Eva voleva acquistare la sapienza davanti a Dio, la conoscenza del bene e del male davanti a Dio, in questo caso un tentativo di acquistare in qualche modo l'immortalità, mescolando queste nature così diverse, la natura umana e la natura divina. Questo un po' per non fuggire da un po' il testo, che sarebbe assurdo parlare di questo brano e lasciare tutti i dubbi che esso suscita. Ne vedremo più avanti un altro, che è quello riguardo ai giganti. Chi sono questi giganti di cui parla anche questo testo? Ma andiamo al nostro primo punto. L'estensità, si potrebbe dire, guardando a questo brano, che ha avuto una crescita esponenziale della popolazione stessa. Se la popolazione era cresciuta di una certa percentuale, il peccato era cresciuto in modo molto più veloce. È come una pianta arrampicante che copre ogni aspetto della vita. Un'influenza che si propaga alle relazioni, ai rapporti coniugali, ai rapporti familiari, infine capace di tradursi in vendetta ed in omicidio. E Genesi 6 sottolinea questa estensione della depravazione umana. Quando al versetto 5 leggiamo: la malvagità degli uomini era grande sulla terra, il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Quando è l'ultima volta che abbiamo visto Dio guardare sulla superficie della terra? Non è successo tanto tempo prima del brano che abbiamo letto. Ci troviamo in Genesi 1, quando Dio guarda la bella creazione, la buona creazione che ha fatto, e dice, più volte dice, Dio vide che quello che aveva fatto, ed ecco, era buono. Anzi, era molto buono. Adesso Dio riguarda quella stessa creazione, ma non vede l'opera delle sue mani, ma vede quello che il peccato ha deturpato dell'opera sua. Un'immagine corrotta, un'immagine segnata dal peccato. Dio riguarda, il Signore vide. Addirittura il versetto 6 dice che il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò. E se ne addolorò in cuor suo. Quello che ci viene presentato in questo racconto è quello che in termini teologici viene definita come la totale depravazione dell'uomo. E il versetto 5 la qualifica, questa totale depravazione. Ascoltate le parole che sottolineo. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. In ogni tempo. Questa è la dottrina biblica e riformata della totale depravazione umana. Che cosa significa che noi siamo totalmente depravati? Ora, non significa che ogni uomo e che ogni donna è al peggio del suo potenziale, cioè che tutti siamo delle bestie, che tutti siamo cattivi per come osserviamo la cattiveria intorno a noi, che tutti siamo peccatori allo stesso modo di come osserviamo il peccato interno a noi. No, significa semplicemente questo, che ciascuno di noi non ha un'area, una piccola porzione della propria vita che non è stata influenzata e contaminata dal potere di corruzione del peccato. Significa che da qualsiasi parte noi ci guardiamo, non c'è nulla di buono della nostra vita. Ora, non c'è nessun livello, indipendentemente dalla grazia di Dio, che possiamo fare nostro per essere graditi dal Padre. Non c'è nessun livello, eppure noi siamo quelli che cerchiamo di stabilire delle, come dire, sopra i 2,10 è peccato, sotto i 2,10 non è peccato. Per qualcun altro l'asta è del 1,80 m, per qualcun altro l'asta è del 1,60 m. Cerchiamo di stabilire il nostro livello. E allora incominciamo a identificare il peccato con atti o azioni di una certa gravità. Sono gli altri che rubano, non io. Io non sono peccatore. Sono gli altri che uccidono, non io. Quindi io non sono peccatore. Sono gli altri. Sono sempre gli altri. E così confiniamo il peccato in qualcosa di grande che noi non abbiamo fatto. Ma non è questa l'immagine che ci presenta la Scrittura. La Scrittura ci dice, fratelli ed amici, che finché non riconosciamo la depravazione del nostro cuore, finché non riconosciamo che ogni parte della nostra vita è stata contaminata e corrotta dal peccato, dalla caduta, non ci sarà speranza per noi. Questa è la sola ragione per cui c'è una sola via di salvezza: la grazia di Dio e l'obbedienza alla sua parola, momento dopo momento. Ora, ci sono dei tratti che della nostra vita che il peccato ha corrotto, e alcune caratteristiche sono state maggiormente segnate degli altri. Una prima sfera che è stata fortemente influenzata dal peccato, come questo brano ci parla, è proprio quella del matrimonio. Il matrimonio è l'ambito, quello della famiglia, in cui il peccato ha fatto maggiormente la sua parte. Ora, se il matrimonio era stato istituito da Dio come un qualcosa che potesse essere, affinché l'uno potesse essere per l'altro un aiuto reciproco, ci accorgiamo che adesso che il peccato introduce una nuova situazione. Sembra che l'attrazione fisica e la sessualità siano diventati il solo elemento guida per la scelta del compagno. Ora, non dico che gli uomini e le donne devono essere ciechi o indifferenti alla bellezza fisica, perché noi prendiamo qualcuno perché ci piace anche fisicamente, cioè questo non è il punto. Il punto è che i figli di Dio videro le belle figlie degli uomini, ma non videro altro. Non videro altro. Dov'è la dimensione spirituale? Dov'è la dimensione spirituale della relazione? E quanto importante è avere chiaro questo aspetto nella nostra società in cui bellezza e giustizia e bontà non stanno insieme, non camminano di pari passo, in cui la bellezza è assunta a valore assoluto ed è la regola principe. Quanti matrimoni crollano proprio perché fondate esclusivamente su questa dimensione? La dimensione della bellezza, fondamentale, ma non esclusiva. Ma viene a cadere anche un altro aspetto. Se il matrimonio era stato istituito da Dio con l'intento di avere una relazione di esclusività, di reciproca esclusività, adesso no. Il brano sembra introdurre una sorta di poligamia, di relazione poligama fra queste persone. È interessante notare che le principali o le più importanti deviazioni della nostra società hanno la loro origine spesso in questi due elementi: la dimensione spirituale del matrimonio che si è persa, l'esclusività della relazione coniugale. Spesso tutto si riconduce a questo. Ma c'è un terzo aspetto che il brano ci introduce, ed è quello delle relazioni miste. I figli di Dio presero le figlie degli uomini. Ora, non vorrei passare per antico oppure per ristretto di vedute, ma mi sembra che nel momento in cui, e non so quale sia la vostra posizione al riguardo, ma mi sembra che quando si inizia una relazione mista, in qualche modo ci si sta avviando verso un percorso di caduta spirituale. Si sta imboccando un sentiero di caduta spirituale. Ora, io non sto parlando delle relazioni miste che viviamo perché ci siamo convertiti in un momento successivo al nostro matrimonio e quindi ci troviamo ad avere un partner, un marito, una moglie che magari non crede. Ci sono altri brani della scrittura. Andate nel Nuovo Testamento, andate in Corinzi per leggere quello che la scrittura dice al riguardo. Non sto a Genesi 6 parlando di questa situazione, ma sto parlando quando coscientemente convertito figlio di Dio decido di iniziare una relazione mista. In qualche modo mi sto tirando addosso una forma di caduta spirituale, e questa è la prima area dove il peccato ha chiaramente manifestato il suo potere, la sfera delle relazioni coniugali. Ma c'è un altro ambito in cui il peccato ha segnato fortemente la sua presenza, che è quello della corruzione della mente. Versetto 5: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi. La mente è l'habitat dove meglio prolifera il peccato. È come alimentiamo la nostra mente che determina il come siamo. È come alimentiamo la nostra mente che determina il nostro essere. E per tale ragione che nella scrittura non c'è tempo di farlo, ma invito a ricercarlo attraverso magari una chiave biblica, a ricercare tutti quei brani in cui trovate la parola conoscenza o parola di Dio associata a termini come riempiti, pieni, ricolmi, abbondanti. La scrittura ci invita a essere saturati della sua parola. Perché? Perché è attraverso il rinnovamento della nostra mente che determiniamo, che realizziamo il nostro essere. Questo è il secondo ambito dove il peccato ha chiaramente manifestato la sua influenza. Ma c'è anche una terza dimensione, quella della violenza e della corruzione. In quel tempo ci viene detto che la terra era popolata dai giganti, che ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ed ancora, versetto 11 e 12, or la terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco, era corrotta. Tutti erano diventati corrotti sulla terra. I giganti. E la parola Nefilim, cioè quelli caduti, sarebbe il termine, la traduzione corretta. I Nefilim sembra che siano stati i figli di questi matrimoni strani, di questi matrimoni misti. Ora, molte versioni traducono Nefilim con giganti, e c'è un riferimento che troviamo anche in Numeri. Vi ricordate quando vengono mandate da Mosè le spie nel paese per vedere com'era? E allora c'era Caleb e qualche altro e Giosuè che raccontano che avevano visto degli uomini giganti. Vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte a loro ci pareva di essere delle cavallette, e tali sembravamo a loro, quindi dimensione fisica molto potente. Ora, un collegamento genetico diretto con Genesi 3, con Genesi 6 è difficile. Non so se Numeri e quello che hanno visto gli esploratori è proprio i giganti di cui parla Genesi 6. Perché? Perché i giganti post-diluvio non esistevano più. Il diluvio aveva fatto tabula rasa, aveva distrutto ogni essere. Stiamo in una dimensione prediluvio in Genesi 6. Quindi non so se è proprio un collegamento diretto, ma quello che ci sembra, che mi sembra di poter dire, è che questi personaggi erano gli uomini potenti, gli uomini famosi del tempo. E questo uomini famosi in Genesi 10:8 è ripreso per descrivere Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Si sta parlando di uomini, di persone che sfruttano la loro condizione per esercitare violenza e corruzione. Quello che la scrittura ci vuol dire è, così come Dio ha guardato e ha visto che la terra era totalmente corrotta e violenta, quello che vuole dirci che la superficie del mondo conosciuto e abitato del tempo era segnata da violenza e da corruzione. Da violenza e corruzione. Ed è proprio a motivo di questa violenza e corruzione che Dio dice: non contenderò più con l'uomo. C'è una diatriba, c'è una lotta, c'è una contesa fra Dio e l'uomo. E Dio dice: basta, gli assegno un termine. Se fino ad allora gli uomini hanno vissuto quasi migliaia di anni, adesso Dio dice: il loro limite sarà di 120 anni. Dio è stufo. Dio è stufo. È interessante una riflessione su questo termine corruzione. Il termine corruzione richiama l'idea di una distruzione dall'interno. Non so se vi è mai capitato di andare in un bosco, ma vi è mai capitato di vedere un albero che, piuttosto che mettere le proprie radici verso il terreno, le mette all'interno di se stesso, le indirizza verso l'interno di se stesso? Cos'è che succede? Quell'albero sarà inevitabilmente destinato al crollo, al collasso fisico. Ed è quello che ci dice la scrittura con la corruzione. Dall'esterno sembra tutto ok, dall'esterno sembra tutto a posto, ma non è effettivamente così. La corruzione è come quella radice che si sta sviluppando in una direzione sbagliata e alla fine non potrà far altro che portare alla corruzione, al collasso fisico e al collasso sicuramente spirituale. La lussuria era il loro fine e la violenza potremmo dire che era il loro metodo. Questa è la totale depravazione di cui parla la scrittura. Questa è la totale depravazione di cui parla il riformatore. Questi sono i famosi giorni di Noè di cui ci parla Gesù nel Nuovo Testamento. E a motivo della pervasività, dell'estensione del peccato, arriviamo al nostro secondo punto, Dio decide che è inevitabile il giudizio. Rispetto al giudizio, lasciatemi sottolineare due cose. La prima cosa importante da sottolineare è che questo abbondare di peccato avviene sotto lo sguardo divino. Questo abbondare di peccato avviene sotto lo sguardo divino. Il Signore vide la malvagità degli uomini, che era grande. E versetto 11: o sulla terra era corrotta davanti a Dio, La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, piena di corruzione. È di fondamentale importanza sottolineare questo aspetto del peccato. La corruzione, fratelli ed amici, non è un fatto personale, un fatto privato, un mistero per Dio. La corruzione non è un mistero per Dio. Tutto accade sotto il suo sguardo. Ma è proprio questa dimensione quella che noi cerchiamo paradossalmente di trascurare. Ditemi se non è vero che noi pensiamo, valutiamo il peccato come qualcosa che ha a che fare solamente con noi, come se fosse una sfera privata che riguarda noi soli nella misura in cui nessuno ci ha visto. Possiamo al limite dimenticarselo, far finta di niente, tenerlo lì nell'angolo, perché lo sappiamo solamente noi. Ma la Scrittura ci dice che Dio vide. Dio vede. Questa grande corruzione accade proprio sotto lo sguardo di Dio. Dio vede. Dio vede la mia e Dio vede la tua vita. Dio vede il mio peccato, ma vede anche il tuo peccato. Non possiamo trascurare questa dimensione. Non possiamo pensare che il peccato sia qualcosa che riguarda solo noi. Sì, può essere, da un punto di vista umano può anche esserlo. Ma da un punto di vista umano se abbiamo cancellato l'idea di un Dio sovrano e onnipresente. Ma se questa idea fa parte della nostra visione, il peccato non può essere un fatto privato. Il peccato non è mai un fatto privato. Ed è proprio che Dio vede, e questo fatto che Dio vede ci porta a sottolineare un secondo aspetto, che è quello della pazienza. Dio vede questa corruzione che cresce, che monta, e tutto questo accade davanti alla sua pazienza. Il Signore disse: lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. L'idea che il brano ci trasmette non è quello di, come dire, un giudizio negativo in qualche modo, cioè di un'immagine negativa di Dio, ma di un Dio addirittura che piuttosto che fulminare quello che sta vedendo e che sta abbondando sulla terra, decide di porre un limite piuttosto lungo, una pazienza di 120 anni, fissando un termine di 120 anni nel giudizio. L'apostolo Pietro riprende questo tema al capitolo 3 nella sua seconda epistola, quando dice: sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Poiché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come da principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per l'effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. Sta parlando del diluvio e dell'esperienza dell'arca. E che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, e in quel giorno i cieli passeranno stridenti, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. L'apostolo Pietro ci parla di un giudizio, di un Dio che controlla il suo giudizio. L'apostolo Pietro ci presenta un Dio che non è come noi, quando il nostro figlio, nostra figlia fa qualcosa e allora subito tac, lo scopelone, la reazione istintiva del giusto giudizio alla nostra, diciamo, senso di giustizia che è stato offeso. No, Dio non è così, non è che appena vede subito reagisce. Certo, la Scrittura non nega anche questa dimensione, Pensiamo ad esempio ad Anania e Saffera in Atti 5, dove colpevoli di aver mentito allo Spirito Santo sono istantaneamente giudicati e muoiono. Ma spesso la Scrittura ci parla di un Dio che è paziente, di un Dio che è paziente nel suo giudizio non per tollerare il peccato, ma per dare un'occasione nuova di ravvedimento. La pazienza di Dio non è mai un alibi alla una giustificazione al nostro comportamento scellerato, ma un invito al cambiamento e al ravvedimento. Perché? Non volendo che qualcuno perisca. Dio ci manda dei warning, degli alert, chiamateli come volete, in termini di SMS, di messaging o di termini più antichi, di avvisi. Ma è la stessa cosa, Dio ci manda degli alert per poter cambiare la nostra vita. Ed è triste constatare che oggi, come al mondo di allora, come il mondo ai tempi di Noè, molti scherniscono ancora la promessa di Dio. Dov'è la promessa della sua venuta? Dov'è la promessa della sua venuta? E l'Apostolo Pietro ci dice: il giorno del Signore verrà. E il giorno del Signore verrà certamente. Fratelli ed amici, tutto quello che accade, questo giudizio che Dio sta per riversare nel brano che abbiamo letto, non accade sotto l'indifferenza dello sguardo di Dio. Anzi, il Signore, ci viene detto, si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore non prova piacere, il Signore non prova compiacimento nel tuo e nel mio errore. Il Signore non prova compiacimento in una vita che sta andando verso la distruzione. Vi ricordate Gesù? Il giudizio si qualifica qui come l'atto estremo di amore e la soluzione ultima ad una umanità incarnata che ha una corruzione incarnata, questa radice che penetra. Vi ricordate Gesù quando si avviava verso Gerusalemme? Che cosa dice? Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandate. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali. E voi non avete voluto. Il Signore dice: quante volte ho voluto, quante volte ho voluto, ma voi non avete voluto. Non è il problema il Signore, non sono i 120 anni che sono pochi, ma è la nostra natura corrotta il vero problema. Il giudizio di Dio sarà completo. La distruzione sarà definitiva. Il diluvio ci dice questo, che la distruzione sarà definitiva. L'uomo, la corona della creazione, porterà in questa distruzione tutto quello che è stato creato. Perché tutto quello che è stato creato, ogni essere, come ci parla del racconto, ogni essere umano, ogni creatura che striscia o che vola, sarà sottoposta a questo stesso giudizio. Perché? Perché è stata creata a motivo di questa corona della creazione, di quello che Dio ha riconosciuto come la cosa più buona, aver creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E poiché l'uomo è condannato nel giudizio, nella sua condanna si porta dietro tutto quel che è stato creato. Il giudizio sarà definitivo. Ma così come il giudizio è definitivo, la Scrittura ci dice, il verso 8 ci apre una finestra di speranza, ci dice che anche la salvezza di Dio sarà definitiva. La salvezza di Dio sarà definitiva. Come non ci saranno mezze misure nella condanna, non ci saranno mezze misure nella salvezza. Dio è il giudice e allo stesso tempo l'artefice della salvezza. E lo evidenzia questo brano in modo chiaro. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Qual è il metodo di salvezza del Signore? Il metodo di salvezza del Signore, ci dice questo brano, che si compone di due aspetti. È il metodo della grazia ed è il metodo della fede. il metodo della grazia. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. La parola grazia, favore, come traducono alcune versioni, è la sottile linea rossa che congiunge tutta la scrittura dal Vecchio al Nuovo Testamento, da Genesi fino all'Apocalisse. Questa è la prima occorrenza che troviamo nella scrittura del termine grazia. Le pagine che precedono, Genesi da 1 a 5, non hanno mai parlato di grazia. In Genesi 6, proprio nel mezzo della grande corruzione, proprio nel mezzo del giudizio di Dio, Dio va a pronunciare questa parola. Ma Noè trovò grazia. Che cos'è la grazia? In termini semplici significa questo, che da qualsiasi parte si girasse e qualsiasi cosa facesse, non c'era per Noè alcuna speranza di salvezza fuori che Dio. Questo significa grazia. D'altronde, che cos'è l'arca? La provvisione di Dio a Noè per superare le acque del giudizio, lo strumento attraverso il quale venir fuori dal giudizio, ed è lo strumento che Dio ha dato, la grazia del Signore, e tutto questo attraverso il metodo della fede. In Ebrei 12 noi leggiamo: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Che cosa significa per fede? Significa confidare, significa ritenere credibile la parola del Signore nonostante il fatto che le persone e le circostanze spingono in tutt'altra direzione. Se il mondo condannato del tempo stava andando verso una direzione segnata dalla corruzione, Noè vede per grazia il disegno dell'arca che Dio gli dice: costruiscila così, fai così, e per fede crede, nonostante il fatto che tutti intorno lo deridessero e dicessero: dov'è la promessa, come dice Pietro, della sua venuta? Dov'è che sono queste cataratte del cielo che si aprono e le acque che inondano? Noè credette. Oggi il nostro mondo si trova sotto il giudizio di Dio. Forse non è così demonizzato, non lo so, come lo descrive Genesi 6. Non ci so se ci sono dei figli di Dio che guardano le belle figlie degli uomini ancora oggi, non lo so, ma mi interessa poco sapere questo. Ma chi di noi non può dubitare che ci sono chiaramente i segni di quella corruzione anche nella nostra società? Chi di noi può dubitare che gli eroi del nostro tempo non sono gli uomini corrotti, gente dedita alla violenza? Nonostante il diluvio e la croce di Cristo, restiamo un popolo profondamente peccatore, nelle parole, nell'anima e nei fatti. Nell'anima, Romani 3, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Nell'anima, nelle parole, le loro lingue, continua da Romani 3, le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I fatti, continuo sempre nello stesso capitolo di Romani, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Tali siamo se nasciati a noi stessi. Quanto rilevante è per noi questa storia primordiale? Gesù la reputava talmente importante al punto da dire: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. La nostra unica speranza, fratelli ed amici, è proprio la stupenda grazia di Dio. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non è da voi, ma è il dono di Dio, e non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione, del rinnovamento del suo Santo Spirito. I tempi di Noè sono solo un'anticipazione, sono solo un'anteprima del giudizio universale che sta per arrivare, che sta per giungere. Un giudizio in cui la sola arca di salvezza è Cristo. È Cristo, nessun altro. E allora la domanda più importante per ciascuno di noi, e con questo concludiamo, diventa: hai fatto di Cristo la tua arca di salvezza attraverso il metodo della grazia e della fede? Hai fatto di Cristo la tua arca di salvezza attraverso il metodo della grazia, confidando cioè solo nella provvidenza di Dio, e della fede, avendo fiducia nella sua parola e non guardando a te stesso? Cristo è il Salvatore, la via attraverso cui possiamo trovare la risposta ai nostri problemi, grandi e piccoli della vita. Inchiniamo il nostro capo. Signore, riconosciamo che la nostra vita, che la nostra società, che la nostra esistenza è caratterizzata dalla corruzione del peccato. Signore, riconosciamo che non c'è neppure uno giusto sulla terra. Signore, riconosciamo che le nostre lingue non sono altro che strumenti per male e frode. Signore, riconosciamo che le nostre opere, le nostre azioni, i nostri piedi si apprestano veloci a compiere ciò che è sbagliato agli occhi tuoi. Signore, noi quest'oggi vogliamo presentarci davanti a te non per abusare della tua pazienza, non per abusare, Signore, del tempo che tu ci dai, ma per sfruttarlo affinché nessuno perisca. Signore, vogliamo essere come Noè. Vogliamo essere come quell'uomo che trova grazia davanti a te, che trova grazia per la tua misericordia, per la tua provvidenza, per Cristo che tu hai provveduto come strumento di salvezza, come unica via di salvezza, attraverso la fede, confidando in quello che tu ci dici di aver fatto per noi alla croce. Signore, prego che nessuno di noi, nessuno qui presente, posso uscire da questo luogo schernendo la tua parola, pensando che dov'è la tua promessa. Il tuo giudizio venne e fa che ognuno di noi sia preparato nel modo giusto. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.